Modem.
Stage la pulva, spazzettun, aspirapolvere, la roba che dopo si pensa per la spesa, dopo che prepara il disnè.
Io preferirei tanto andare a lavorare, però non posso, perché ho due bambini piccoli.
Una guerra silenziosa combattuta contro le donne. Obiettivo? Rimandare a casa le donne e convincerle che le battaglie femministe degli anni 70 avevano procurato loro solo guai ed infelicità.
Chi sei tu per dirmi che non ero felice, miserabile figlio di...
Ho trascorso 18 anni della mia vita con quell'uomo. Doveva conoscermi.
Una donna laureata di 30 anni ha più probabilità di cadere vittima di un attacco terroristico che di sposarsi.
La violenza domestica dilaga, ma forse si sta smantellando un tabù. Se ne parla, ne parlate, ne stiamo parlando.
3 volte su 4 in cui una donna è rimasta vittima, il rapporto con l'aggressore era di tipo domestico.
Tu non sei nient'altro che un perdente. Sei un perdente, sì, lo sei, un perdente.
Quando era ammalato io l'ho curato. Quando i soldi erano pochi me li facevo bastare. Gli ho preparato da mangiare, gli ho rammendato i calzini. Controllavo che non avesse brufoli sulla schiena.
Di solito ha dei periodi di rialzate di testa femminili, non diciamo neanche di lotte vere e proprie politiche, a seguito un periodo in cui le conquiste eventuali di queste donne vengono affossate completamente da leggi oppure con vari metodi.
Ha portato la bambina al colloquio.
Non sarà un'abitudine.
Ci può scommettere.
Beh, probabilmente non sei organizzata quanto lo sono io.
Anche tra il 98 e il 2000 le donne sono sempre meno pagate al stesso livello di qualifica, allo stesso livello di prestazioni degli uomini.
Beh, allora dobbiamo trovare delle bugie migliori.
Un caro saluto a chi ci sta ascoltando da Bettina Müller e da Monica Fornasier. Su alla scheda che avete appena sentito è la giornata della donna e fra le mimose spuntano sempre anche i bilanci e le statistiche sulle discriminazioni che subiscono le donne ancora oggi. Però queste considerazioni non finiscono per congelare la donna nel ruolo di eterna vittima. E come si esce dal ruolo di vittima? Il femminismo degli anni 70 aveva formulato delle proposte, ma che dire oggi nel 2016? Di questo parliamo oggi con i nostri ospiti, che vi presenterò man mano. Ma dapprima sentiamo Monica Fornasier. L'8 marzo arrischierà pure di diventare un momento di vittimismo collettivo, ma le cifre nude cosa ci dicono?
Ma le cifre parlano innanzitutto di disparità salariali tra i sessi a parità di formazione, di esperienze, di ruolo svolto. E questo in molti settori. Per esempio, in quello del commercio al dettaglio la differenza di salario è di 675 franchi al mese e di 830 nel settore dell'informazione e della comunicazione. La differenza è di 972 nell'industria metalmeccanica e di più di 1000 franchi al mese nelle attività finanziarie e assicurative. Nel 2012 nel privato i posti remunerati a meno di 4000 franchi lordi al mese per un lavoro a tempo pieno erano occupati per oltre il 63% da donne. Tra chi ha funzioni direttive la quota di donne è del 35%.
Questi dati ci portano anche a parlare di formazione,
sì.
Non è vero?
Nella scuola dell'obbligo le donne sono in maggioranza, sono il 57,4%. La percentuale poi scende più saliamo di livello. Nelle scuole universitarie siamo al 46%. La quota di collaboratrici scientifiche, di professoresse nelle università e nei politecnici non arriva al 38%. E stando all'Ufficio Federale di Statistica, oggi sono 50.000 le donne con formazione accademica che fanno le casalinghe, si occupano della casa, dei figli o del marito a tempo pieno. Vogliamo ancora citare qualche numero su un aspetto triste che spesso si ricorda proprio l'8 marzo, la violenza domestica. Ebbene, i 3/4 delle persone che la subiscono nelle sue varie forme, dalle minacce, dalle lesioni semplici ai delitti sessuali e omicidi, sono donne. Nel 2014 sono stati registrati dalla polizia 15.650 casi. In Ticino gli agenti in media sono chiamati ad intervenire una volta al mese per questi motivi. Si stima però che a livello nazionale una donna su 5 subisca maltrattamenti da parte del proprio marito o compagno, maltrattamenti che non vengono denunciati. Possiamo ancora accennare alla presenza femminile in politica. Nelle stanze dei bottoni a dominare naturalmente sono gli uomini, in Consiglio federale siedono due donne e cinque uomini. Se passiamo alle Camere, nel Consiglio degli Stati le donne sono 7 su 46, al nazionale sono 65 su 200. Se guardiamo i cantoni, nei governi e nei parlamenti, un quarto sono donne, tre quarti uomini.
In Ticino è solo uomini, no? Esatto. In Consiglio di Stato. Io saluto la filosofa Francesca Rigotti.
Buongiorno.
In questo esercizio che si fa l'8 marzo, quando ci si confronta con i dati sulla discriminazione femminile, c'è il rischio di consolidare questo cliché della donna vittima?
Ma vedi, cara Bettina, che domanda terribile mi fa. A me viene da rispondere in maniera provocatoria, posso, vero? Ecco, non è che si rinforza il cliché del vittimismo o le donne tendono al vittimismo, le donne sono vittime, mi viene da dire. È un po' come il discorso sulla depressione. Io so che poi ci sarà uno psichiatra, quindi...
È già in studio con noi, interverrà nella seconda parte, ma restiamo sull'aspetto più politico.
Ma quello che voglio dire è come le diagnosi di depressione, da questa depressione diffusa, è come dire, alcune persone sono depresse, soffrono di depressione perché hanno preso un sacco di mazzate in testa e perché hanno una buona ragione per essere, quindi le donne hanno una buona ragione per sentirsi vittime, e se poi questo diventa appunto un vittimismo, un piagnisteo continuo, solo una lamentela che non porta da nessuna parte, ovviamente questo è grave e arresta il processo.
Chiaro, la domanda centrale è poi cosa farne di queste informazioni, di questa consapevolezza di discriminazioni reali che esistono. Certo, talvolta si preferirebbe rimuovere certe realtà e dirci fiduciose che in fondo noi donne del 2016 siamo fortunate, ma c'è un libro pubblicato alcuni mesi fa che documenta in modo implacabile il maschilismo nella politica italiana. Si intitola Stai zitta e vai in cucina, breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo, e il suo autore è Filippo Maria Battaglia, che è con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Nel suo libro afferma che l'Italia è uno dei paesi più maschilisti d'Europa, e la cosa ci riguarda anche nella Svizzera italiana perché comunque siamo immersi nella stessa cultura. Come è giunto a questa conclusione che l'Italia è uno dei paesi più maschilisti d'Europa?
Da un punto di vista storico, come racconto nel libro, gli aneddoti cronachistico, diciamo, gli aneddoti sono infiniti, riguardano destra, sinistra e centro, riguardano estrazioni culturali e geografiche totalmente trasversali, nord e sud. Da un punto di vista statistico i dati sono implacabili. Il World Economic Forum, che non è certamente un covo di fanatiche ultrafemministe, ma è un'associazione, un'organizzazione direi piuttosto maschile nella sua composizione, inchioda l'Italia nella discriminazione di genere in politica al 37esimo posto, dietro paesi come il Bangladesh, il Mozambico e molti altri che hanno sicuramente una tradizione democratica meno forte della nostra.
Lei rileva nel suo libro come tutti i momenti che riguardano le donne nella politica italiana, dal diritto di voto per le donne, al divorzio, all'abolizione delle case chiuse, all'aborto, sono accompagnate da un discorso pubblico pieno di pregiudizi e di insulti beceri nei confronti delle donne, e che a questo discorso maschilista partecipano tutte le forze politiche, dalla sinistra alla destra, dai padri costituenti a Grillo. Però parla anche del maschilismo benevolo, può farci qualche esempio?
Sì, la sociologia lo chiama sessismo benevolo, è un insieme di atteggiamenti elogiativi nel tono, ma che di fatto riducono l'interlocutrice a una macchietta con l'obiettivo di ottenerne il controllo. Uno degli esempi più clamorosi che capita, secondo me, capita nell'Italia degli anni 60, in un'Italia molto industrializzata, che si avvicina, diciamo, alle altre democrazie occidentali. Una deputata comunista, Luciana Viviani, si alza in aula, prende la parola in Parlamento e chiede al ministro, allora ministro Medici della Democrazia Cristiana, se è a conoscenza che nell'Italia degli anni 50, di fine anni 50, le donne non potevano vedere determinati affreschi a Pompei in quanto raffiguravano scene erotiche. Quindi le donne erano interdette. La risposta del ministro è stupita dello stupore della deputata e dice: è giusto così, le donne non sono dotate di quell'intelletto o comunque hanno quella purezza che non può essere corrotta da certe scene di sesso. Ecco, con l'obiettivo apparente di voler salvaguardare, tra virgolette, per così dire, le donne da una scena osè, di fatto le si riduce a una sorta di macchietta.
Un altro esempio che mi ha molto impressionato è quando si trattava di dare l'accesso alle donne alle cariche più alte nei tribunali d'appello, e anche lì si è ricorsi a un argomento simile.
Sì, lì la schiera è folta e riguarda moltissimi politici insospettabili, come i futuri presidenti della Repubblica Giovanni Leone, che sostiene insieme ad altri deputati che le donne sono pure delicate. Vogliamo metterle di fronte a certi fatti di cronaca nera piuttosto truci? No, dobbiamo tutelarle. Quindi è meglio che non si occupino di magistratura, di cariche pubbliche, di giudizio, e che tutt'al più si occupino di casi particolari, di casi, vorrei dire, irrilevanti. È un filone molto florido che arriva fino ai giorni nostri, quando di fatto moltissimi politici, per argomentare la scarsa partecipazione delle donne agli incarichi pubblici, e questa è storia di questi mesi, sostengono che di fatto alle donne non interessa la politica perché sono superiori. Ma di fatto, dicendo questo, le si confina a un recinto sociale che li pregiudica da qualsiasi forma di partecipazione attiva.
Grazie Filippo Mario Battaglia, le sue parole ci conducono proprio al prossimo intervento, perché quando si parla di donne escluse dal potere e relegate negli spazi domestici, spesso si dimentica che stare a casa e occuparsi dei figli in molti casi è una scelta di vita consapevole e preferita a una vita inzeppata di impegni che faticosamente bisogna far quadrare. Una di queste è Elena Bertozzi, mamma di 4 figli e casalinga. Non può essere qui oggi con noi e ieri ci ha spiegato il perché. L'intervista è di Renato Minoli.
Ma allora, io oggi non posso essere qui fisicamente perché invitata a supplire l'assenza di una mamma alla bancarella del dolce per guadagnare qualche soldo per poter permettere ai nostri ragazzi di trascorrere qualche giorno a Suzzarra in Italia in occasione di un festival sulla lettura. Ma così, casualmente, tra le varie persone che sono a casa a far niente, sono stata scelta, ecco. Sono una mamma casalinga, apparentemente senza attività lucrativa, diciamo, non lavorativa, ma senza attività lucrativa. È una scelta, convinta di quello che faccio, e sono anche contenta. Vedendo poi adesso comunque il mondo del lavoro e quanto richiedano i figli, anche se già più grandicelli, sono contenta di dar loro la mia disponibilità quando rientrano a casa e magari hanno anche da brontolare, da reclamare, ma se non altro io sono un attimino, non sempre, ma spesso più predisposta ad ascoltare, perché non ho le mie preoccupazioni lavorative. La donna può realizzarsi come meglio crede. Io non ho niente contro quelle che scelgono di lavorare, perché ognuno realizza la propria vita come meglio crede. Io sono contenta di questo e la mia grande soddisfazione è stata un giorno scoprire tra le scartoffie di mia figlia, in un tema di italiano, la frase: quando io arrivo a casa sono contenta, c'è la mia mamma, c'è la merenda pronta, che non è sempre vero, però il camino caldo. A me questa cosa ha fatto immensamente piacere, anche se le ragazze dal vivo non me l'hanno mai detto e non me lo diranno mai. Non osano dirmelo, no, nessuno mi dice niente. Magari lo pensano che sono a casa a far niente, però intanto quando poi ci sono i ragazzi da portare dal dentista, c'è il turno, non so, della bancarella o le varie cose, beh. Sicuramente anche i figli dei genitori o delle donne super mega realizzate, super mega manager, sono felici tanto quanto lo sono i miei. Ognuno fa le proprie scelte. Sì, a me piace essere attiva. Io non mi definisco una casalinga disperata, passiva, che passa le giornate sul divano a piangersi addosso e a guardare trasmissioni strappalacrime alla televisione. Io la televisione durante il giorno non l'accendo, mi invento le cose, ho interesse nella vita. Ripeto, è una scelta e lo faccio con piacere. Mi invento le attività con amiche, creo qualcosa magari di nuovo anche per il paese, per gli altri e non solo per me, e lo posso fare perché ho il tempo da mettere a disposizione. Non sto assolutamente a casa a piangere o andare a fare shopping compulsivo tutti i giorni, assolutamente.
Era Elena Bertozzi. Io saluto Alessandra Zumthor, direttrice del giornale Del Popolo e Mamma.
Buongiorno a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Nel tuo editoriale oggi dici che quello di cui hanno bisogno le donne oggi è il tempo. Elena Bertozzi, lo abbiamo appena sentito, ha una vita sì molto impegnata, ma ha detto: talvolta ho il tempo per inventarmi qualcosa. Le donne devono quindi evitare di voler fare tutto e troppo.
No, io penso invece il contrario, penso che possiamo riuscire a fare tante cose, non tutto, questo sicuramente no, però combinare tante cose insieme in fondo fa quasi parte anche della creatività femminile. Io forse parto dal presupposto che, anche vedendo come si realizzano le ragazze a scuola, che risultati ottengono, in molti settori vediamo che addirittura sono più brillanti dei loro coetanei. Mi dico anche, è un peccato che così tante risorse poi non possano magari anche trovare uno sbocco nel mondo del lavoro. E questo quasi lo vedo come uno spreco di risorse. Poi non dimentichiamo, ecco, al di là di quello che ha detto la signora Bertozzi, che magari ci sono delle famiglie che proprio hanno bisogno magari che anche la moglie, anche la mamma vada a lavorare, quindi non è solo una questione anche di non sprecare risorse, ma proprio anche di un effettivo bisogno. La soluzione a tutto questo, ecco, perché alla fine uno dice va bene, questo può anche essere una bella esigenza, però come se ne esce, come alla fine si riesce a combinare, come fa una donna a dare il meglio di sé sul lavoro ma anche alla famiglia, perché io ritengo molto importante trovare comunque tanto tempo anche per i propri figli e per la famiglia, non dico per le faccende di casa, quelle possono anche aspettare, ma i rapporti umani. Ecco, secondo me soprattutto nel 2016, nel mondo di oggi, trovo un po' una ricetta nella flessibilità. La flessibilità che ci permette di magari strutturare la nostra giornata, dovrebbe permetterci di farlo, secondo orari un po' più flessibili, aiutati anche dalle moderne tecnologie. Per cui prima appunto la signora diceva le mie figlie sono contente se io a casa ci sono per merenda. Bene, questo davvero magari può essere davvero un momento importante, ma allora perché non sensibilizzare sempre di più i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, sul fatto che sia importante anche permettere magari una mamma di staccare un attimo in quell'ora, farsi trovare a casa mentre i bambini arrivano, e poi non dimentichiamo il ruolo anche dei papà, perché ci sono anche loro. Quindi se tutti hanno degli orari flessibili, magari ci si può anche alternare. Quindi magari un giorno i bambini trovano la mamma, un giorno trovano il papà, ma quando tornano a casa c'è qualcuno.
Certo, Francesca Rigotti, un'anziana femminista, mi ha detto un giorno: beh, il rovescio della medaglia dell'emancipazione femminile attraverso un'indipendenza economica e un'attività professionale è che ci siamo trasformate in animali da lavoro. È vero secondo lei?
Sì. Sì, è vero e confermo anche le parole di Alessandra Zumthor, che appunto le donne hanno bisogno di tempo, che la donna dovrebbe le donne, tutti dovrebbero trovare tempo per i rapporti umani, e in questo modo ci siamo caricate, come diceva la vecchia femminista, ma anch'io sono una vecchia femminista, ci siamo caricate di un lavoro doppio, triplo, quadruplo. Anch'io ho 4 figli, ragazzi, però ho deciso invece, ho fatto la scelta di non stare a casa. Perché? Perché il problema non è che la signora Elena Bertozzi non lavori, anzi posso immaginare quanto lavori, ma non compie un'attività lucrativa. Allora, la parola lucrativa è orribile, ma insomma vuol dire che il suo lavoro non è onorato con denaro, non riceve un onorario, non riceve uno stipendio, ma guadagnarsi da vivere, secondo me, è una delle conquiste fondamentali delle donne. E quindi non essere mantenute, anche altra parola orribile, certo che le donne che non lavorano, che sono casalinghe, danno il loro contributo in famiglia, il loro, per carità, non è questo il punto, però, come dire, guadagnarsi il lavoro, cioè la differenza che c'è stata tra la mia vita e la vita di mia madre non ha mai guadagnato, anche se ha sempre lavorato, anche lei, figli, casalinga, io posso spendere il mio denaro senza dover chiedere niente a nessuno, sentendomi pienamente padrona di questa parte importantissima della vita. E questo mi fa sentire, come dire, potente, ecco, sì, me lo fa sentire.
Certo, molte risorse guadagnate dalle donne spesso poi vanno nell'accudimento dei figli e ogni tanto il calcolo economico non torna. Abbiamo parlato appunto finora delle questioni politiche, delle scelte di vita e di lavoro. Ascoltiamo ora un brano della grande Nina Simone che ci riporta al tema più psicologico del vittimismo femminile e delle eventuali vie per uscirne. E sulla scia delle note di Nina Simone io saluto lo psichiatra Carlo Calanchini.
Buongiorno a tutti.
Stando alla sua esperienza clinica e di vita, cosa ci può dire? Esiste il vittimismo femminile?
Beh, dal punto di vista della mia esperienza di vita direi senz'altro. Dal punto di vista clinico, sì, è capitato qualche volta di incontrare delle situazioni in cui il vittimismo aveva una certa importanza, ma credo che non lo legherei tanto al sesso quanto piuttosto a determinate strutture di personalità. È vero che l'ho incontrato più spesso nelle donne, però è anche vero che incontro molte più donne che uomini nella mia attività di psichiatra.
Perché si pongono più domande su loro stesse, ma la...
Questo non è detto. Diceva prima la signora Rigotti che se uno prende tante mazzate più facilmente si deprime. È un'affermazione che si potrebbe anche contestare, perché la depressione vera e propria non è quella che nasce dalle tante mazzate ricevute. Però è vero che anche le tante mazzate possono portare a una situazione di sconforto e quindi di abbattimento che è simile a una depressione. E questo si vede più spesso nelle donne.
Ma se riprendiamo il discorso proprio dell'8 marzo, in cui appunto si constatano delle discriminazioni, si prende atto di alcune ingiustizie, di alcune disparità, e il punto è cosa se ne fa. Si dice, c'è una categoria sociale, le donne sono vittime di una tale situazione, si calano più facilmente nel ruolo di vittima oppure no? E poi come si esce dal ruolo di vittima, se lo si è davvero?
Beh, la questione direi prima di tutto di sapere se lo si è davvero e quando lo si è davvero, perché non necessariamente si è perennemente vittima, si può essere vittima in una determinata circostanza, in un determinato momento, e non esserlo ed essere prevaricante in altri momenti. Per esempio la violenza domestica è sicuramente, come dire, l'apice di un percorso relazionale disturbato che può portare poi a un certo punto a un'esplosione di violenza fisica. Molto spesso dietro questa violenza fisica però c'è un percorso anche psicologico dove viene esercitata una violenza non verificabile, non denunciabile in un certo senso, e quindi che sfugge a quello che può essere la statistica, sfugge alla magistratura naturalmente, che è fatto comunque di provocazioni perpetue, quelle che abbiamo sentito anche prima nel trailer che è passato, scusatemi, di provocazioni, dicevo, che alla fine esasperano e innescano questa violenza. Quindi chi a un certo punto la violenza la subisce, antecedentemente ne è stato in fondo la causa, l'iniziatore.
Francesca Rigotti, su questo punto?
E su questo punto, come dire, la mia reazione è abbastanza violenta. Ecco, questo discorso sulle provocazioni l'abbiamo sentito tante volte, no? Ed è il discorso classico della reazione allo stupro. Sì, ma tu giri per la strada con la minigonna, allora è giusto che tu venga, è giusto, insomma, scateni una reazione, esasperi. E no, invece, io posso esasperare, posso girare con la minigonna come mi pare, posso girare nuda se mi pare, ma nessuno ha il diritto di toccarmi. Quindi queste due cose vanno separate, e non metto in dubbio che ci possano essere provocazioni, come sono state chiamate, perpetue, che esasperano, però questo non dà a nessuno il diritto, ma nemmeno, non, come dire, non deve nemmeno provocare minimamente un'alzata di mano e una violenza. Su questo punto, secondo me, bisogna essere durissime.
Carlo Calanchini.
No, credo che la signora adesso abbia esasperato quanto stavo dicendo, perché io non sto giustificando la violenza fisica, ci mancherebbe, no, semplicemente dico psicologicamente e non a livello comportamentale come sarebbe la reazione di stuprare una donna soltanto perché gira con la minigonna. Questo è un esempio assolutamente troppo triviale, no? Io parlo di una dinamica, una violenza che è molto più sottile di questo e che innesca poi dei rapporti difficilissimi da correggere, che possono essere portati avanti nel corso degli anni e che ad agio possono determinare poi delle reazioni che non sono giustificabili, per carità, no? Ma comunque psicologicamente esistono, si danno e possono avere delle conseguenze, e delle conseguenze pericolose. Quindi ci possono essere delle situazioni in cui l'autore della violenza è stato per molto tempo sottomesso alla vittima, alla futura vittima. Questo non si vede soltanto nei rapporti tra uomo e donna, queste dinamiche ci sono anche tra uomo e uomo e tra donna e donna in determinate circostanze, sono forse più frequenti nei rapporti uomo-donna, ecco.
C'è poi il tema dell'aggressività e della difficoltà ad imporsi e ad affermarsi della donna. L'abbiamo visto prima nelle stanze del potere. Quindi l'aggressività ogni tanto viene vista come comunque una facoltà positiva nell'uomo, è un po' più sospetta ogni tanto quando esercitata da una donna. Alessandra Zumthor.
Ma quello è vero, perché se per esempio una donna si impunta in una riunione di lavoro e tutto, viene vista come la megera; se lo fa un uomo viene visto come autorevole. Ecco, qui ci sono effettivamente due modi diversi di percepire, però secondo me questo in realtà non dovrebbe scoraggiare chi poi ha delle potenzialità e ha un carattere anche che è portato in ogni caso a imporsi, perché è vero che quando si studiano le ragioni per cui ancora così poche donne sono comunque nei posti di vertice in politica, nell'economia, eccetera, se si va a scavare si vede che ci sono due comportamenti. Se non mi addentro nella psicologia, vado forse sulle osservazioni più spicce, però si nota che uno, le donne non chiedono, E questo è un handicap, tra virgolette, su cui dovremmo magari riflettere, perché a cominciare a chiedere anche un aumento di salario, non c'è niente di cui vergognarsi. Se una persona è formata, ha fatto un determinato tipo di carriera, ritiene di valere, perché non deve chiederlo in modo educato come farebbe un uomo. E l'altra cosa che blocca molte donne è anche il fatto di non saper tanto delegare. Perché, lo ammetto, è vero, anche per esperienza personale, tendiamo a voler avere il controllo di tutto, fino ai minimi dettagli. Però appunto, se una deve far fronte alla famiglia, al lavoro e tutto, è impossibile, è materialmente impossibile controllare tutti i dettagli. Quindi secondo me un atteggiamento anche positivo, oltre al fatto appunto di imparare a chiedere, è anche quello di imparare a delegare e distinguere le priorità. Posso essere minuziosa e precisissima sulla mia priorità numero uno, perché il lavoro mi chiede questo, perché magari voglio che un figlio abbia questo tipo di educazione, ma se poi il vestito non è perfettamente insomma, ci sono dei dettagli che se anche non stiamo a curarli fino in fondo, oppure anche permettiamo che magari il papà porti fuori i figli vestiti un po' alla buona, non è quello l'importante sono altre cose. Dovremmo forse fare una lista delle priorità per noi e quelle sì, curarle, poi il resto si può delegare, si può anche chiudere un occhio ogni tanto.
Carlo Calanchini, nella gestione della propria aggressività, vede delle differenze di genere?
Direi sicuramente ci sono delle differenze di genere, e poi ci sono delle differenze all'interno del genere, da persona a persona. Quindi la gestione dell'aggressività è un fatto sì di genere, ma molto un fatto personale. Ognuno ha una carica aggressiva diversa e ha dei meccanismi di coping per gestirla che sono diversi. Direi che probabilmente l'uomo ha una tendenza a gestire l'aggressività anche scaricandola in qualche modo sul piano fisico. Nella donna mi sembra che stia diffondendosi abbastanza anche questa modalità, diciamo così, di gestione dell'aggressività, ma l'aggressività verbale nella donna è ancora uno strumento privilegiato, no? Quindi difficilmente in una disputa un uomo è all'altezza di una contendente donna, per quanto riguarda, intendiamoci, se stiamo gestendo una questione interpersonale su una questione oggettiva, lì è una questione di competenze, di preparazione e non di carica aggressiva. Ma noi abbiamo anche dei condizionamenti culturali che prima sono stati presentati come se fossero necessariamente negativi e quasi un po' ipocriti, ma in realtà io credo c'è una lunga tradizione che ci porta a considerare la donna anche come la donna angelicata, la Madonna. Tutto questo ha dei lati negativi per la donna, ma anche dei lati positivi, ragione per cui difficilmente, a meno che non ci siano degli estremi, diciamo, patologici o penalmente rilevanti, ci si scatena aggressivamente contro una donna di cui sappiamo che comunque va protetta, va tutelata, eccetera. Forse la donna non ha questa inibizione, perché l'uomo comunque tradizionalmente deve essere abbastanza forte e deve essere capace di sopportare anche gli sfoghi aggressivi. Quindi il discorso, secondo me, deve essere più sfumato di questi stereotipi per cui la donna è vittima e l'uomo invece è sempre o quasi sempre il sopraffattore.
Certo, questo senz'altro. Il punto è se appunto per ragioni culturali la donna alla fine nei conflitti eccetera ricorre più a forme di aggressività passiva.
Sa, è difficile dirlo, ci sono delle forme di aggressività passiva che si vedono anche come disturbo di personalità, e questo è presente anche nell'uomo. Non so dire se sia prevalente nell'uomo, nella donna si tratta comunque di disturbi di personalità relativamente rari. Se poi l'aggressività invece nelle persone che non sono patologiche, quando assume delle modalità più passive, sia davvero così rara nella donna o più frequente, io non lo so. È una, come dire, sono degli aspetti sottili della vita psichica che sfuggono alla quantificazione, di conseguenza sfuggono anche un po' alla statistica. Non credo che sia possibile dare una risposta fondata al riguardo.
Francesca Rigotti è d'accordo su questo?
Sono felice che mi abbia ridato la parola, perché esattamente volevo tornare su questo punto di cui ha parlato Caranchini, dei vantaggi di essere donne angelicate e madonne, i lati positivi, e quindi, se ho ben capito, non vorrei aver frainteso, se ho ben capito, il fatto di godere della tutela e della protezione, perché andremmo protette e tutelate. Ho capito bene? Chiedo al mio interlocutore Caranchini.
Allora, no, non è quello che ho detto, non è esattamente quello che ho detto. Quello che intendevo dire è che quando, per esempio, è stato citato il ministro Medici che diceva, no, che le donne non era giusto che non vedessero gli affreschi di Pompei perché, ecco, andavano tutelate da questo. Io non sono così sicuro che dietro a questo atteggiamento del ministro Medici o di Leone, no, ci sia un atteggiamento ipocrita, ci sia un'ipocrisia. Forse in buona fede loro ritenevano, perché la cultura del tempo lo legittimava, che davvero le donne andassero protette da queste cose, perché appunto dotate di una sensibilità particolare e quindi non da confrontare con le brutture, le oscenità. Io non sono d'accordo naturalmente con questa posizione, però, diciamo così, rivendico per questa posizione il beneficio del dubbio. Non è detto che fosse così.
Sì, e allora
paternalista, questo,
ci connette a quanto diceva all'inizio Battaglia a proposito di quello che definiva il sessismo benevolo, giusto? Sì. Quello, a proposito proprio degli affreschi di Pompei, il punto in cui le donne vanno salvaguardate, vanno tutelate, perché sono delicate. Allora, non si usa più, per fortuna ai nostri tempi, l'espressione il sesso debole, ma è stata un'espressione che ha avuto una lunghissima fortuna nella storia, e non è detto che non ritorni, per carità. Per qualche motivo le donne sono deboli, ci sono vari motivi che vengono addotti. In ogni caso, questo fa sì che sono delicate, debbano essere protette. Però questo, l'ho già detto e lo ripeto, per esempio, è l'ideologia che sta dietro a un certo Islam, e la posizione della donna nell'Islam, per alcuni suoi teorici, che sostiene che non è che le donne vengono oppresse, discriminate, anzi, le donne sono come, questa è proprio l'immagine che viene data, la perla nella conchiglia. La perla è bella, è preziosa, la conchiglia la protegge, quindi noi la dobbiamo proteggere, la donna, e la proteggiamo in una maniera che a noi sembra tanto nobile, e che invece a noi donne occidentali, ma penso anche a molte donne che si trovano a vivere in quella situazione, non va bene per niente, perché la protezione diventa un modo per privarle di diritti, diventa un modo, e questa salvaguardia si rivela poi alla fine come una grandissima beffa nei loro confronti.
Certo, bisogna sempre vedere quali sono poi le conseguenze pratiche di questo senso di protezione, se appunto poi le si esclude per questo motivo dall'essere giudici di un tribunale è un conto, se è una, ci sono però delle altre situazioni, dipende molto anche dalle conseguenze. Io su questo chiudo, e grazie per essere stati con noi. Da Monica Fornasier e Bettina Müller un saluto a chi ci sta ascoltando. Modem torna domani da Palazzo Federale a Berna.